State ascoltando SBS Italian.
Insomma, dall'Università di Perugia di Suarez noi ci spostiamo alle università australiane, visto che più di 1600 accademici da oltre 40 università di tutta Australia hanno firmato una lettera aperta al ministro federale dell'educazione Dan Tehan e ai ministri dell'educazione di stati e territori, chiedendo una riforma degli atenei. Il messaggio principale del loro appello è il seguente: le aziende, le università non sono le aziende, lapsus da parte mia, anche perché appunto questo è quello che possono sembrare le università, cioè delle vere e proprie aziende, però non lo sono e non devono funzionare come delle corporation. Noi in diverse occasioni abbiamo raccontato di come la crisi legata alla pandemia e al blocco dei confini australiani che stanno tagliando fuori gli studenti internazionali stiano minacciando proprio la sopravvivenza di alcuni istituti. E non stiamo parlando soltanto di piccole università regionali, ma secondo uno studio recente, le università economicamente più colpite dalla crisi Covid-19 nei prossimi anni saranno la Melbourne University e l'Università di Sydney. E molti atenei stanno correndo ai ripari con l'annuncio di tagli ai personale e ai salari, cioè la prima cosa che si fa in queste circostanze. A Melbourne, ad esempio, la Monash University taglierà 277 posti di lavoro entro la fine dell'anno a causa di un deficit finanziario stimato sopra i 300 milioni di dollari. E a livello nazionale si parla del taglio di 21.000 posti di lavoro entro la fine dell'anno. E noi questa mattina vogliamo fare il punto della situazione di una crisi che non riguarda soltanto i tagli ai posti di lavoro di un settore particolare, ma è un settore che è fondamentale per la società in cui viviamo. E noi ne parleremo con alcuni ospiti di università in tre diversi stati che abbiamo invitato questa mattina per farci raccontare una proposta alternativa per risolvere questa crisi. Se volete mandarci un messaggio potete farlo allo 0429 996 263, quindi 0429 996 263. Allora, in questo scenario assai fosco, come abbiamo detto all'inizio, 1600 accademici ne hanno approfittato per proporre una riforma della struttura degli atenei del paese. Allora diamo il benvenuto al nostro primo ospite, che è uno dei promotori di questa lettera. Siamo in diretta con Alessandro Pellizzon della School of Law and Justice alla Southern Cross University di Lismore nel New South Wales. Buongiorno Alessandro, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a tutti e grazie per avermi come ospite.
Tu sei uno dei promotori di una lettera che avete intitolato Il fallimento finanziario dell'Università Aziendale Australiana, una strada alternativa. Allora, Università Aziendale Australiana, raccontaci cosa avete scritto in questa lettera e perché avete scelto questo titolo per presentarla.
Devo dire che hai dato un'introduzione molto molto completa del problema. Se posso aggiungere un paio di linee, il problema è complesso ed è profondo. Alcune ricerche di ormai 4-5 mesi fa hanno predetto un deficit di circa 20 miliardi di dollari nel corso dei prossimi 2-3 anni e una perdita di posti di lavoro pari al circa 30.000 nel corso dei prossimi 2 anni. Questo significa una perdita del 6% dei posti di lavoro previsti come persi a seguito del Covid. 6% in un'unica industria. È chiaro che è una crisi, questa è una crisi profonda, una crisi strutturale e industriale profonda.
Ecco, però questo in realtà me lo stai dicendo tu, perché si potrebbe tranquillamente dire è la pandemia che ha colto tutti di sorpresa, che ha colpito non soltanto il vostro settore, ma altri settori professionali, una crisi inevitabile. Cosa ne pensi?
Assolutamente. In realtà la natura della crisi era chiaramente imprevedibile, nessuno avrebbe potuto prevedere che questo tipo di crisi sarebbe successa. In realtà la possibilità di una crisi invece è stata predetta da anni, da più di 10 anni in realtà, da un sacco di fronti, accademici, giornalisti, economisti, i quali hanno più volte notato come i cambiamenti che sono avvenuti nelle università australiane negli ultimi 30 anni a causa delle Dawkins Reforms degli anni 80 e successive hanno portato le università australiane a trasformarsi da quello che è il principio, la natura di un'università a livello mondiale, a un sistema quasi commerciale o pseudo commerciale. Per cui in realtà parliamo di imprese, ma parliamo di imprese commerciali.
E cosa vende questa impresa commerciale?
Esattamente. Gli stati istituti, allora, le università sono degli enti statutori creati degli statuti statali, che creano queste università pari, se vogliamo, a dei consigli municipali. Quindi il consiglio, che ne so, di Melbourne, il consiglio municipale di Melbourne o di Lismore o di Byron Bay è l'equivalente legale di un'università. Quindi l'università non è un'impresa che vende un prodotto. In realtà la retorica o la narrativa che circonda l'università è una che parla di un prodotto di insegnamento, per cui le università, tra virgolette, vendono l'insegnamento degli studenti. E se mi permetti, questo è il problema, perché nel corso degli ultimi 20 anni, diciamo una serie di cambiamenti, in parte finanziari, in parte di fondi, in parte strutturali, ha fatto sì che si sia creata una elite, un quadro di manageriale assolutamente enorme di persone che vengono pagate con degli stipendi stratosferici.
Per dirti, da veri e propri CEO?
Sì, esattamente. Infatti i vice chancellors, diciamo quelli che sono, potrebbero essere visti come degli equivalenti del CEO dell'università, prendono in media in Australia $950,000 all'anno, in media. Più ci sono deputy vice chancellors, pro vice chancellors, deans, heads of school, deputy deans, deputy head of schools, directors, eccetera, eccetera. Il 30% circa delle persone che lavorano all'interno di un'università fanno parte di questo quadro manageriale, che assorbe i fondi che vengono dati all'università. Per cui noi come cittadini che paghiamo le tasse paghiamo questi stipendi, ma uno studente che paga circa, mettiamo, $1,000 per un corso di laurea, di quei $1,000 800 vanno all'amministrazione, di quegli 800 la metà vanno a pagare gli stipendi di questi manager.
Fammi indovinare, quando si è proposto i tagli appunto per cercare di recuperare le perdite, non sono stati coinvolti i manager?
Assolutamente. Ci sono stati, diciamo, delle piccole riduzioni qui e là dei vari stipendi, ma fondamentalmente quelle posizioni si sono mantenute. Questa è la proposta che noi abbiamo dato. C'è chiaramente un problema strutturale profondo per cui questa perversione delle università ha fatto sì che ci sia questa crisi di 20 miliardi di dollari, 30.000 posti di lavoro, mantenendo questi posti di lavoro strapagati di managers che non producono, se vogliamo, il prodotto dell'università. E noi chiediamo appunto che questo si cambi, non in maniera particolarmente radicale, perché noi chiediamo semplicemente di ritornare al sistema tradizionale dell'università, che è quello che è utilizzato un po' da tutte le parti del mondo, in Italia, in Francia, in Germania, in Brasile, in Giappone. E non è tanto una richiesta ideologica la nostra, quanto una richiesta assolutamente finanziaria, per la sopravvivenza finanziaria dell'università. Infatti questa crisi non ha colpito tutte le università del mondo, ha colpito le università australiane in particolare.
Però voglio fermarti un attimo, scusami Alessandro, eppure fino a questa crisi c'erano periodi di vacche grasse, dove sono andati a finire tutti quei soldi?
Esattamente, c'è stato un sistema di investimento, e credo che i miei colleghi sapranno spiegarlo ancora meglio di me, c'è stato una spirale di investimenti che prima o poi si è creata una vera e propria bolla di investimenti, simile alla bolla del 2008, se vogliamo, o alla bolla dei tulipani del 1600, per cui ci sono degli investimenti che automaticamente creavano altri investimenti in un mercato che era assolutamente destinato prima o poi a esplodere. Fondamentalmente le università hanno investito in due campi: uno in sviluppi palazzi e case, strutture, eccetera, strutture fisiche.
Se non sbaglio, un'università si è addirittura concessa al lusso di farsi fare la propria sede da Frank Gehry.
Assolutamente.
Vuol dire uno dei grandissimi nomi dell'architettura mondiale.
E di per sé sarebbe anche una cosa abbastanza interessante e affascinante, se non fosse che questo investimento ha fatto sì che del 40%, do questi numeri perché secondo me danno un senso della misura in cui dell'università in cui viviamo. Il 40% dei, cioè il 60% dei posti di lavoro sono di amministrazione, il 40% soltanto sono di accademici che fanno ricerca e insegnano. Di quel 40%, in alcuni casi il 70% sono casual, per cui sono persone che non hanno un posto di lavoro permanente. Per cui se le università fossero più sane da un punto di vista strutturale e finanziario, l'investimento di un palazzo fatto da Gary sarebbe fantastico. Chiaramente, quando abbiamo una struttura dove l'integrità intellettuale e il valore intellettuale dell'insegnamento che facciamo viene eroso quotidianamente da queste strutture, è chiaro che questo è uno spreco.
Senti, allora, adesso abbiamo anche i nostri altri ospiti. Due domande. Allora, la prima mi sembra di capire che voi proponete un ritorno al passato, quindi togliere questi super manager e ritornare a una gestione più democratica dell'università con elezioni del consiglio. Ma perché a me personalmente, oppure a chi ci sta ascoltando, dovrebbe interessare? Insomma, io all'università l'ho già fatta, è un discorso che non mi riguarda.
Giustissima domanda. Diciamo, a una persona che ha finito l'università e che non ha nessun interesse di avere nessun contatto con l'università, il problema è un problema di tasse. Le tasse che tu paghi, che noi paghiamo, vanno a pagare la macchina di lusso del Vice Chancellor. Per una persona che invece vuole iniziare l'università e per una persona che ha un figlio, una figlia o un nipote che vuole iniziare l'università, la cosa significa che $1,000 che pagano, o $30,000 che pagano per un corso di laurea, di quei $30,000, $20,000 vanno a pagare la villa del Deputy Vice Chancellor.
Che poi potrebbero anche diventare $100,000 questi dollari, vista la riforma.
Che potrebbero aumentare, esattamente. E aumentare non per aumentare il valore dell'insegnamento o la qualità dell'insegnamento, ma per aumentare i costi che vanno a pagare questo sistema manageriale. Se posso dirti, non è un ritorno al passato, ma è un ritorno al presente internazionale. È il presente che funziona adesso in tutto il mondo.
Insomma, un'anomalia australiana quella che ci hai descritto. Alessandro Pellizzona, allora grazie per essere stato con noi e per la tua spiegazione. Una buona giornata.
Grazie e una buona giornata a tutti.
Dopo aver salutato Alessandro Pellizzon della School of Law and Justice alla Southern Cross University di Lismo nel New South Wales, continuiamo il nostro viaggio nella crisi delle università australiane e lo facciamo con il nostro prossimo ospite. Il nostro prossimo ospite si chiama Marco Faravelli. Marco Faravelli è professore associato di economia all'Università di Queensland. Buongiorno Marco e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, grazie mille dell'invito.
Allora, innanzitutto come va nel tuo istituto? Siete preoccupati? Siete in crisi anche voi?
Beh, assolutamente, la preoccupazione c'è perché come sicuramente avete discusso prima, non ero in linea, non ho sentito, però sì, la preoccupazione c'è in tutta l'Australia, come sapete. L'University of Queensland è abbastanza fortunata, sembra, al momento rispetto ad altre. Probabilmente perché abbiamo una percentuale di studenti stranieri che è alta, ma non così alta come altre università.
Quindi siete riusciti ad ammortizzare la loro mancanza,
esatto,
in questi primi mesi.
Esatto, però tutto dipende dall'incertezza per l'anno prossimo, come sappiamo.
Chiaro. Sei tra i firmatari della lettera, lo ricordiamo, la lettera che è stata intitolata Il fallimento finanziario dell'università aziendale australiana, una strada alternativa. Per spiegare la situazione attuale hai creato una metà. Una metafora delle chiavi, raccontacela, spiegacela.
Sì, la metafora delle chiavi è questa. Praticamente noi possiamo pensare all'università come a un'istituzione millenaria, bellissima, una delle invenzioni più belle dell'umanità, dove ci sono due core business. Uno è l'insegnamento e l'altro è la ricerca, che vanno di pari passo. E questo è quello che gli accademici fanno e devono fare. Ovviamente, essendo delle istituzioni immense che sono cresciute col tempo, c'è anche bisogno, un estremo bisogno di essere capaci di burocratizzare le cose, quindi la parte amministrativa. Quello che è successo negli anni, e non è successo solo in Australia assolutamente, anzi seguiamo un trend che penso che sia un trend anglosassone, ma soprattutto inglese più che americano, e noi siamo culturalmente qua molto vicini all'Inghilterra, ovviamente storicamente. Quello che è successo in questi anni è stato la cosa seguente: in parecchi anni che gli accademici hanno devoluto il loro potere agli amministrativi, sempre di più. Praticamente possiamo vederla con questa metafora che dicevo prima. Pensiamo a una casa in cui una persona ha dei figli, deve mandare avanti la casa, cucinare, eccetera, ed ha un lavoro a tempo pieno e dice: guarda, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a casa, un caretaker. E queste sono cose che posso fare io, però non ho tempo, bisogna specializzarsi, quindi diciamo che lo potrei fare, ma non posso mettere il mio tempo a fare tutte queste cose, quindi demando ad un caretaker di, per piacere, aiutarmi nelle cose quotidiane. E questo caretaker ti dice: certo, qua sono, mi dai le chiavi di casa per piacere, così io entro, esco, pulisco, faccio, dico le cose, faccio tutto quello che un caretaker deve fare. E tu dici: ma certamente.
Fammi capire, per capire dove vai a parare. Poi il caretaker si è rubato le chiavi.
Praticamente sì, a un certo punto il caretaker, tu un giorno torni a casa e dice: ma le chiavi? No, le chiavi ce le ho io. E lascia qua i soldi dello stipendio e io ti do la paghetta settimanale. Più o meno questo è quello che è successo negli anni.
Ecco, prima Alessandro ci raccontava
di mandarini.
Ci ha raccontato proprio le cifre degli stipendi che veleggiano in media sui $900,000. Tra l'altro adesso non ce l'ho qui su due piedi, però penso che un primo ministro prenda la metà in Australia. Senti, c'è proprio un modello economico che non funziona. Quali sono i problemi a lungo termine di questo metodo, di questo sistema?
Beh, i problemi a lungo termine sono che si diventa una corporation, e quindi le corporation hanno una struttura differente. Le corporation vogliono e sono nate e sono efficienti in quello che cercano di fare. Le corporation vogliono massimizzare il profitto, ma l'università, proprio come l'health sector per esempio, è un settore che non dovrebbe massimizzare il profitto. Dovrebbe massimizzare la qualità di insegnamento e di ricerca, che è difficile da quantificare, e probabilmente questa è la ragione per cui si semplifica e si massimizza il profitto spesso, anche se questo non è nelle cose, perché le università, come sappiamo, sono not for profit, però alla fine dei conti si va lì, lì è dove si va a parare.
Senti, ma come sei arrivato a questa situazione in cui i manager, gli alti manager guadagnano così tanto? Insomma, chi ci guadagna? Perché sei arrivato a questa situazione?
Beh,
oddio, ti do un minuto per dirmelo, quindi forse è una domanda un po' troppo ambiziosa.
No, è una risposta difficilissima, la verità è che nessuno lo sa benissimo, però come dicevo prima è questo: quando tu demandi potere ad altri perché dici: guarda, io queste cose non voglio interessarmi di questo. In passato quello che succedeva nell'università, e sarò brevissimo, è che erano più orizzontali, nel senso che, per esempio, tu vuoi fare ricerca e insegnamento, quello è quello in cui sei bravo a fare, quello che sai fare bene. Dovremmo noi tutti, probabilmente è colpa nostra, dovremmo noi tutti fare un round, cioè una rotation, e ogni anno dire: va bene, quest'anno lo faccio io il capo di dipartimento, quest'anno faccio io l'head of school. Ma siccome noi cerchiamo di dire: guarda, io non c'ho voglia perché la ricerca o l'insegnamento è quello che mi interessa, tu demandi questo ad altri, e quando fai questo, questi altri piano piano prendono potere.
Insomma, c'è l'ipotesi che sia anche autoprodotto questa situazione.
Allora, ma assolutamente.
Abbiamo ancora un altro ospite.
Quella lettera interessante.
Marco Faravelli, grazie per essere stato con noi questa mattina e per averci raccontato la tua storia. Buona giornata.
Grazie mille, arrivederci.
Allora, noi ringraziamo Marco, appunto, che ci ha raccontato anche dal punto di vista economico. Lui è professore associato di economia all'Università del Queensland. E diamo il benvenuto al nostro ultimo ospite. Si tratta di Fabio Mattioli, da Brisbane andiamo a Melbourne. Fabio è professore di antropologia alla Scuola di Scienze Politiche e Sociali della Melbourne University. Buongiorno Fabio e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, la tua università, lo abbiamo detto all'inizio, la Melbourne University, potrebbe essere una delle più danneggiate dalla crisi. L'amministrazione tempo fa ha chiesto al personale di votare per bloccare l'aumento degli stipendi, una cosa che sta succedendo un po' in diverse, anche non soltanto a livello universitario, per cercare di evitare il taglio del posto di lavoro. Come si è espresso lo staff?
Lo staff ha rifiutato questa proposta per una serie di motivi, tra cui il fatto che non c'era stato un livello di trasparenza dal punto di vista, diciamo, amministrativo sufficiente per verificare se effettivamente questi risparmi sarebbero andati in evitare dei posti di lavoro, insomma, tagliati, oppure se avessero contribuito ad altri tipi di spese. E quindi c'è una sorta di diffidenza nei confronti del management, e per questo motivo la gente ha deciso di evitare questo tipo di taglio.
Ecco, tra l'altro mi è arrivato un aggiornamento dalla regia. Il salario annuale del primo ministro è di $549,250, insomma non la metà ma quasi rispetto alla media che ci raccontava. E quindi adesso alla vostra università, Fabio, che atmosfera si vive? Cioè, perché a sentire queste parole che abbiamo sentito adesso e a analizzare la situazione, sembra che ci sia fermento, ci sia voglia di rivoluzione nell'università, è così?
Ma diciamo che sarebbe bello se ci fosse una mobilizzazione collettiva, perché ci sono dei problemi strutturali dell'università che vanno, diciamo, risolti. Quindi questo momento di crisi potrebbe diventare un momento produttivo per risolvere alcuni di questi problemi. La difficoltà è che da tanti anni che l'Università di Melbourne, come tante altre università, hanno visto la propria partecipazione, diciamo, del corpo docente alle decisioni universitarie essere insomma scavata e ridotta, e quindi è molto difficile per noi, insomma, riuscire a metterci insieme e fare proposte alternative che possano avere un certo tipo di effetto. Organizzarsi e creare solidarietà è complicata in questo momento, però sicuramente c'è molta voglia di cambiare lo status quo.
Fabio, tu hai avuto esperienze in diverse università in Italia, Francia e Stati Uniti. Secondo te a cosa dovrebbe assomigliare di più l'università in Australia?
L'università in Australia ha una serie di possibilità enormi, perché è internazionale ad un livello che sicuramente la mette tra le migliori al mondo, insomma ha delle connessioni ovunque, no? Io quando ero a New York avevo amici alle Nazioni Unite che qua appena gli ho detto che venivano all'Università di Melbourne dicevano: ah sì certo, anch'io ci sono andato, eccetera. Quindi ha veramente una capacità di attrarre talenti e di essere presente nelle menti di persone dappertutto, quindi questa è una risorsa enorme. E quindi potrebbe essere più coraggioso in alcune scelte. Per esempio, io sono stato chiamato qua per aiutare la scuola di scienze politiche e sociali a creare delle pratiche pedagogiche più concrete che creassero relazioni con anche il pubblico, il privato, e avessero studenti che lavorano su progetti.
Fabio, abbiamo ancora un minuto, quindi
scusa, faccio velocissimo.
Esatto, grazie mille.
E quindi se si cercasse di investire di più su questo aspetto pedagogico, noi avremmo una università che sarebbe al centro del sistema Australia. Questa è un'opportunità unica.
Ecco, e poi sostanzialmente cercare di uscire da questo metodo anglosassone tipico dell'Australia, insomma, riprendersi il potere, mi è sembrato di capire anche dai tuoi colleghi precedentemente.
Assolutamente, assolutamente, creare connessione con gli studenti, tra i professori, per rendere l'università più importante all'interno della società.
Fabio Mattioli, professore di antropologia alla Scuola di Scienze Politiche e Sociali della Melbourne University, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie mille, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.